Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Un ben ritrovato a tutti i nostri allievi di quinta che si apprestano anche a portare latino all'esame, soprattutto quelli che magari hanno liceo scientifico e dicono vabbè latino dai che sarà mai. Beh, latino, quando incontri un personaggio come quello di cui dobbiamo parlare da oggi, cioè Tacito, grande storico, beh, permette tantissimi collegamenti, vuoi con Dante, ad esempio per le sue idee sul potere, sul governo, con Machiavelli, che ci sta sempre bene, una divagazione andando a recuperare quello che abbiamo studiato negli anni passati su Machiavelli. Tacito è poi la summa di tutti gli storici che lo hanno preceduto, c'è un po' di Sallustio, un po' meno Livio forse, ecco. Ci sono idee che arrivano da Polibio, insomma Tacito è davvero uno storico grandissimo e moderno. Voi pensate che quando ancora oggi vi capita di leggere qualche romanzo o a volte anche romanzetto ambientato nell'antica Roma, nel periodo che va sostanzialmente nel primo secolo dopo Cristo, che sia una serie TV, che sia un film, che sia un romanzo, voi vedete che Tacito è sempre stato ampiamente saccheggiato dagli sceneggiatori che lo conoscono bene. Tacito o lo ami oppure lo detesti. Pensate che ci viene citato un dialogo fra Napoleone e Goethe, no? Napoleone chiede a Goethe, ospite, lei è di quelli che amano Tacito? Risposta di Goethe, sì, sire, molto. Napoleone, beh, io no. Come dire, Napoleone che non ama Tacito, se volete chiedervi perché. Forse perché la storia è qualcosa di molto più concreto e di difficile lettura, sembrerebbe suggerire questo no di Napoleone. Oppure i motivi, va a sapere. Saranno stati altri, magari che Napoleone l'aveva subito a scuola, lo studio di Tacito. Va a sapere come mai. Noi cerchiamo di non subirlo troppo, ma di evidenziare le molte e interessanti novità che ci sono nel suo pensiero di storico e anche nel parlare, nello studiare le sue opere, di cui almeno credo due, ma personalmente direi anche tre, sono veramente notevoli e meritano la nostra attenzione. Tra poco cominciamo.
Piovendo acqua vita vita.
La radio è di classe.
Non abbiamo molte notizie di Tacito. Il famoso scrittore latino non è stato molto generoso nel darci informazioni sulla sua vita. Publio Cornelio Tacito, così, non sappiamo né il nome, cioè non sappiamo né il luogo di nascita né l'anno. Possiamo fare delle ipotesi. Per quanto riguarda il luogo di nascita, abbiamo due tesi principali. C'è chi dice che sia nato a Terni, ok? Quindi, diciamo così, nell'Umbria. Ma questo lo si dice anche perché nel III secolo ci fu un imperatore romano, un imperatore minore, che si chiamava Tacito, il quale sosteneva che era nato a Terni, sosteneva di discendere dalla famiglia del grande storico Tacito. Però, bontà sua, ci dobbiamo fidare di cosa ha detto lui, perché non abbiamo altre testimonianze o documenti che ci possano indirizzare in tal senso. È più probabile, forse oggi, l'altra ipotesi che prevede che Tacito fosse di origine gallica, particolar modo della Gallia Cisalpina o della Gallia Narbonense, quindi insomma non tanto distante qua da dove ci siamo noi, amici. E chi sostiene questa tesi dice, difatti, il cognomen Tacitus era molto molto diffuso in area gallica. Certamente, per aver fatto la carriera che ha fatto, Tacito arrivò a concludere la sua carriera come proconsole dell'Asia, una delle province più importanti dell'impero romano in epoca imperiale, doveva essere di condizione benestante, quindi sicuramente fece gli studi importanti. L'avvenimento importante della sua biografia è quando sposa la figlia di Giulio Agricola. Giulio Agricola era generale che servì sotto Domiziano, uno dei più bravi e competenti generali, anche molto amato dall'esercito e dai cittadini, che abbia mai avuto l'impero romano. La sua carriera quindi inizia sotto i Flavi e poi raggiunse la pretura sotto Domiziano nell'88. Il consolato arriva con Nerva nel 97, sotto Traiano, di cui era amico personale, un po' come Plinio il Giovane, che era anche molto amico di Tacito, più o meno i due avevano quasi gli stessi anni, Tacito forse era un po' più vecchio di Plinio, raggiunse il massimo della carriera, intorno al 112 fu proconsole d'Asia. Dopo non abbiamo più notizie, tanto da farci pensare che sia morto intorno al 120.
C'era una volta una strada, un buon vento mi portò laggiù. E se la memoria non mi inganna, all'angolo ti presentasti tu. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica, nel nostro cuore c'era molto più. La vivevamo in una bolla d'aria che volava sopra la città. La gente ci segnava con il dito dicendo guarda la felicità. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, mai niente ci poteva più fermar. Quando il semaforo segnava rosso, noi passavamo allegri ancor di più. La 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 la. Poi si sa col tempo anche le rose un mattino non fioriscono più. E così andarono le cose, anche il buon vento non soffiò mai più. Quelli erano giorni, oh sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. E ripensandoci mi viene un nodo qui, e se io canto questo non vuol dire la 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 la. Oggi son tornata in quella strada, un buon ricordo mi ha portata là. Stavi in mezzo a un gruppo di persone e raccontavi, cari amici miei, quelli erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica, nel nostro cuore c'era molto più.
Class, la radio è di classe.
L'attività di scrittore di Tacito inizia ufficialmente dopo la morte di Domiziano, che ricordate muore nel 96 d.C. Non ci vuole molta scienza per capire come mai prima Tacito, che pure era attivo nella carriera politica nel Cursus Honorum, fu pretore, ricordate, non abbia scritto nulla. Scarso interesse per la letteratura. Ma no, è che sotto Domiziano non si poteva scrivere. Ricordiamo che sotto Domiziano ci fu uno dei periodi più bui del potere romano. I filosofi cacciati, storici che furono condannati a morte, i loro libri bruciati perché facevano osservazioni critiche sulla natura dell'impero. Insomma, non fu un bel periodo. E il punto di partenza dell'attività di Tacito è proprio la morte di Domiziano. La morte di Domiziano scatena un'improvvisa libertà e quindi grande euforia in molti intellettuali romani, ma soprattutto anche la voglia di raccontare a se stessi e agli altri quale destino aveva portato Roma a trovarsi sotto un Domiziano e nello stesso tempo a riversare sui nuovi imperatori, Nerva e poi Traiano, la speranza che finalmente si potesse tornare a quel regime di comando sicuro ma anche di libertà che si era ormai irrimediabilmente perduto sotto la dinastia dei Flavi. Il primo scritto di Tacito è un'opera che molti considerano minore. Io personalmente ci sono molto affezionato, la ritengo un'opera molto molto interessante. Il titolo completo è De Vita Iulii Agricolae. Per gli amici, l'Agricola. Chi è Giulio Agricola? Giulio Agricola, l'abbiamo già detto, è suocero di Tacito. Tacito sposò sua figlia e questo gli permise di fare il suo ingresso nella società che contava a Roma, nella classe dirigente, a cui oltretutto già apparteneva per estrazione sociale sua. Certo, quando sposi la figlia del più importante uomo politico dopo l'imperatore, e poi anche di quell'uomo che divenne un po' per certi aspetti una sorta di martire delle ingiustizie di Domiziano, insomma, la tua carriera ne trae indubbiamente beneficio. Quindi che cos'è l'Agricola? L'Agricola è una biografia encomiastica. Encomio vuol dire di elogio, quindi di elogio nei confronti del suocero. Quest'opera fu pubblicata verso il 98 d.C. Molto interessante in questo libro è l'ampia prefazione, perché possiamo capire qual è l'intento principale di quest'opera, che va oltre l'encomiastico. Non è solo un libello encomiastico come tanti se ne potevano trovare anche nel passato e nel recente passato di Roma. Difatti nella prefazione lui espone l'argomento di che parlerà, quindi celebrerà la vita di Agricola, ma una grossa parte di questa prefazione è dedicata all'apologia, cioè alla difesa, non alla difesa di Agricola, ma alla difesa sua. Tacito si difende da quali accuse? Le vedremo fra un attimo. Infine, l'ultima parte ancora più interessante, Tacito espone il proprio metodo storiografico, cioè cosa intende lui per storia e qual è la direzione che intende seguire. Interessante, perché anche Sallustio aveva detto qual era il suo metodo. Anche Livio, che aveva un non metodo, ma comunque un non metodo che per lui era un metodo. Vediamo adesso uno a uno questi temi. Allora, intanto per quanto riguarda l'argomento, c'è da dire che Tacito precisa. Ormai sente sulla sua pelle, nell'apprestarsi a scrivere quest'opera, un'incolmabile distanza fra il passato e il presente. Difatti nel passato tante erano state le biografie encomiastiche, pensate a Cornelio Nepote che ci aveva scritto un sacco di biografie illustri, era un vero e proprio genere letterario. E del resto ancora nel primo secolo avanti Cristo, quali personaggi, quali vite emozionanti, ricche di traversie, di impegno politico, di lotte, di cadute, di momenti di resurrezione. Invece ora tutto ciò non è più possibile, anzi narrare la vita di un uomo onesto, un uomo che è stato al suo posto servendo lo Stato, parrebbe quasi un'eccezione. Di chi è la colpa? È la colpa dei Flavi, che hanno fatto scendere il livello politico e della libertà d'opinione nell'impero romano a livelli ormai infimi. Per cui potrà sembrare strano, dice Tacito, che io elogi la vita di un onesto servitore dello Stato, ma non è così strano. Nel passato lo è stato fatto, poi per un certo punto non abbiamo fatto più niente. È come se Tacito levasse un grido e dicesse: 15 anni così veramente non li raccomando a nessuno, quelli sotto Domiziano. Finalmente possiamo riprendere da dove avevamo interrotto. Il secondo tema è appunto proprio quello della lamentela, della condanna contro il regime di Domiziano. La libertà si è stata cancellata, i filosofi sono stati messi al bando. Controllo poliziesco sugli intellettuali, libri bruciati. Abbiamo già detto altre volte che quando si bruciano i libri, parlatemi di tutto ma non di democrazia. Solo ora, con l'avvento di Nerva, gli esce una frase bella, sincera, che non è il solito elogio al potere. Possiamo anche prendere questi momenti come un sincero sfogo, un ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo scampata, quando Tacito dice «Nunc demum redit animum». Ora, demum, finalmente, ritorna il coraggio, l'animo, la voglia di fare, potremmo tradurre.
Look into the eyes of a child. It's magic once in a while. Don't know what to say. Throw it all away. Hold on to your dreams, you can find them. Take a look.
La radio è di classe.
Ora finalmente torna la voglia di fare, l'animo di riprenderci ciò che ci è stato ingiustamente tolto. Questa è la frase significativa della, dedicazione, diciamo, della dedica a Nerva e poi al suo successore Traiano. Ed è qui che c'è il terzo tema di questa introduzione, prefazione, molto ampia, come dicevamo. L'elogio di Nerva è di Traiano, è un elogio molto sincero, era amico di Traiano e Nerva era stato visto da tutti gli intellettuali come un benefattore. Non dobbiamo pertanto cercare un chissà quale secondo fine in questo elogio. Questa volta è veramente un elogio sentito di chi dice: oh, finalmente torniamo a respirare un po' di libertà. Sotto la dittatura di Domiziano, 15 anni durissimi, Tacito aveva dovuto tacere, scusate il gioco di parole, ma è così. Ora invece può recuperare la libertà di parola per tramandare, sentite la traduzione di un suo passo, il ricordo della passata servitù. Cioè non lasciamo cadere quello che è successo, ricordiamoci come siamo finiti così. E la testimonianza dei beni presenti. E dare una testimonianza dei beni presenti. È un po' come quelle feste che celebriamo noi italiani durante il nostro calendario civile. Quando festeggiamo quelle feste, penso al 25 aprile, ma penso anche alla festa della Repubblica del 2 giugno, quelle feste cioè in cui ci ricordiamo che al di là del processo storico che le ha portate, i fatti che ci sono, noi possiamo dire grazie e ricordarci in quelle feste della libertà che abbiamo recuperato tutti. Ecco. Quindi immaginiamo, dopo tanto tempo di oppressione, la possibilità finalmente di recuperare la parola. Ed è questo ciò che muove principalmente Tacito nell'affrontare quest'opera. Passiamo adesso al contenuto dell'opera e andiamo a vedere di chi si parla. Dopo la prefazione di cui abbiamo parlato, rapidi cenni biografici accompagnano il personaggio di Agricola fino al consolato e al governo della Britannia. Come forse non lo sapete, ma Agricola fu colui che riconquistò la Britannia. La Britannia era stata prima invasa da Cesare, che aveva fatto toccata e fuga. Poi sotto l'imperatore Claudio c'erano stati altri scontri e la Britannia era diventata quasi non ancora provincia romana, ma ormai territorio stabile romano. Poi, siccome era un territorio al confine sempre piuttosto difficile da tenere, c'erano state rivolte eccetera, benissimo, Agricola fu colui che sotto Domiziano riprese possesso della Britannia governandola con grande saggezza. A questo punto, nella miglior tradizione storiografica, Tacito fa un excursus geografico ma anche etnografico per parlarci dei costumi dell'isola, della storia dell'approdo romano in quest'isola, del succedersi dei governatori, fino a quella rivolta del 61, quella della regina Boudicca, e al ristabilimento dell'autorità sotto Vespasiano. E poi si arriva ad Agricola. Chi è il modello seguito? Ma chiaramente Giulio Cesare. Giulio Cesare, quando parlava della Gallia, ogni tanto si fermava e faceva partire degli excursus etnografici, cioè sul costume, le tradizioni, e geografici sulla conformazione del territorio. Quindi il modello è Giulio Cesare. La parte centrale dell'opera parla degli anni 78-84 e sono le campagne militari di Agricola, il suo buon governo, le operazioni di conquista, in particolar modo la guerra contro i Caledoni. Ragazzi, i Caledoni, gli antenati degli scozzesi, E in questo punto è inserito uno dei punti più interessanti dell'opera, che poi noi vedremo a parte, cioè il discorso del capo dei Caledoni, Calcago, così si chiama, ai britanni, e dall'altra parte il discorso di Agricola ai suoi soldati. Quando ci sono generali che fanno discorsi programmatici all'esercito, le parole che gli storici gli fanno dire sono in realtà parole che rivelano molto dell'opinione dello storico. Ecco. Chi è il modello seguito? Ma io direi forse Tucidide, per citarne uno fra i tanti, cioè i famosi discorsi dei generali che parlano ai propri eserciti sono un modo per capire non cosa effettivamente hanno detto, ma qual è la mentalità, come la pensa lo storico in merito ai fatti che sta per descrivere. Nell'85 Agricola viene richiamato a Roma da Domiziano, dove ufficialmente riceve molti onori, trionfi, ma ecco che qualcuno adombra che l'imperatore, geloso del prestigio di Agricola, temendo le sue doti, la sua gloria, fosse implicato nella morte. Morte che, secondo alcuni rumores, pettegolezzi, sarebbe avvenuta per avvelenamento, in quanto, riporta Tacito, Agricola non stava bene e fu mandato a curarlo il medico personale di Domiziano. Quindi, come dire, quale onore il medico personale di Domiziano. Secondo alcuni, però, questo medico aveva avuto l'incarico da Domiziano non di curarlo, ma addirittura di avvelenarlo. Tacito riferisce il sospetto, senza schierarsi, senza dire è andata così, non è andata così. Però già dirlo, soprattutto dopo aver fatto quella stroncatura mondiale del regime di Domiziano all'inizio dell'opera, ci fa chiaramente capire che non è solo la registrazione di un pettegolezzo, ma che lui una sua idea in proposito ce l'ha. Negli ultimi tre capitoli si riprendono i dati biografici e si fa un ritratto fisico di Agricola. E infine gli si dice che Agricola è stato fortunato perché almeno lui non ha visto gli eccessi degli ultimi anni del regime di Domiziano. Meno male che la sua virtù prevalse sul regime in cui era dovuto vivere. Eccoci pronti allora a riflettere su quello che abbiamo ascoltato, cioè la storia raccontata in quest'opera, la biografia encomiastica, elogiativa di Agricola. Chi è Agricola? Agricola è una figura celebrata che deve avere i giusti onori. Per quale motivo? Perché non fu mai ribelle all'autorità imperiale, come in genere venivano presentati gli eroi dalla tradizionale storiografia filosenatoria del passato, per cui chi è l'eroe è colui che si ribella all'imperatore. Ecco, qui abbiamo Agricola che non solo non si ribella all'imperatore, ma non si ribella a quale imperatore, cioè Domiziano, uno che ribellarsi era semplicemente non solo comprensibile, ma addirittura auspicabile. E perché non l'ha fatto? Non certo per codardia, perché Agricola è l'esempio dell'onesto servitore dello Stato, che collabora con tutti i principi, buoni o cattivi, perché lui serve lo Stato. Non so se vi ricordate quando Machiavelli, nel corso della sua vita, dopo il periodo repubblicano, si riavvicinò ai medici e dovette subire le critiche di molti che gli dicevano «è già bello parlare adesso, Ma lui disse e fece capire che si sentiva servitore dello Stato prima di tutto, non tanto servitore di Tizio o di Caio. Un'idea quindi dell'onesto funzionario che ha a cuore lo Stato. Lo Stato, la ragion di Stato, direbbe Machiavelli. Quali sono le qualità di Agricola? Sono l'obsequium e la modestia. Obsequium non vuol dire l'ossequio in senso, sì, uno che si genuflette davanti al potere, va sempre tutto bene. ma vuol dire il rispetto per la carica dell'imperatore. Forse non tanto per l'imperatore, se Domiziano non ne merita e Tacito non si fa problemi a dirlo, ma della carica che l'imperatore rappresenta. Vogliamo fare un esempio nei nostri tempi, degli ultimi anni. Com'è brutto vedere quando, al di là della legittima polemica politica, si ricoprono di insulti personaggi che sono ai vertici dello Stato. Ad esempio, offendere il nostro capo dello Stato, Mattarella. Che cosa brutta che è! Tu puoi anche non apprezzare il presidente, essere in disaccordo con lui, ma è anche il tuo presidente, rappresenta l'Italia, quindi come carica va rispettata. Poi la polemica politica è più che legittima, soprattutto in democrazia, diciamo, però la carica va sempre rispettata. Ecco perché è il presidente della Repubblica, della mia Repubblica, di cui anch'io ho fatto parte. L'idea di Tacito è questo: l'obsequium non è genuflettersi, va sempre tutto bene, ma è il rispetto per la carica. E la modestia qual è? E la modestia è questa, cioè pur avendo delle doti straordinarie, consenso di popolo, gloria presso gli eserciti, Agricola non sfruttò mai queste qualità per il suo interesse, per mettersi al di sopra delle cariche dello Stato, ma fu sempre umile, sapeva stare al suo posto, un uomo che aveva fatto del servizio dello Stato l'unica sua bandiera e aveva collaborato quindi con tutti. Certo, qualcuno dice, facile dire così, parli di un tuo parente, forse si potrebbe anche dire che questo è opportunismo, insomma, non critico mai nessuno perché così la mia carriera avanza. Ma non abbiamo tanti motivi per dubitare che in fondo quello che ci dice Tacito sia vero. Per questo Tacito presenta Agricola come vittima della gelosia di Domiziano, geloso dei successi del suo generale, arrivò forse, ma forse che sì, io direi, ad avvelenare Agricola. Tacito non si sbilancia, ma certo già parlarne ci fa capire da dove penda la bilancia. L'altra strada è quella in cui da seguire, è quella di presentare Agricola come l'unico grande eroe possibile nei tempi in cui stiamo vivendo. Ricordate quando Tacito nella prefazione dice: il passato l'abbiamo ormai perso, pare strano dover celebrare la vita di un uomo onesto alla fine del regime dei Flavi. Sì, perché è un eroe che ha pagato addirittura con la vita che è stata estorta dalla tirannia e che ha scelto virtuoso servire lo Stato. È una morte eroica quella di Agricola, che è rimasto al suo posto nonostante colui che serviva avesse organizzato forse il suo assassinio. La res publica è il bene superiore. Nulla è più importante della res publica, che questa volta non vuol dire repubblica, siamo sotto il principato, anche di Nerva e Traiano, ma vuol dire lo Stato. Machiavelli, insomma, come dicevamo. Per questo motivo tutta l'opera è attraversata da una vena polemica nei confronti di quelli che si oppongono a priori al principato. Gli stoici filosenatoriali, quelli che si erano fatti ammazzare da Domiziano, quelli che avevano dato schiaffi al potere con i loro libri poi bruciati. Tacito non li ama moltissimo, li giudica un po' come degli esibizionisti inutili, nel senso che, ok, ti batto le mani perché ti sei ribellato al potere, ma poi hai dato l'occasione al potere per toglierti di mezzo e, togliendoti di mezzo con la tua morte, tu hai tolto all'impero, allo Stato, hai tolto tutte le tue capacità. Quante cose avresti potuto fare per l'impero e invece non hai potuto fare per un attimo di gloria inutile? Questo sembra essere un po' il discorso di Tacito. E dopo la pausa musicale vi andrò a leggere una sua frase molto molto chiara e analitica su come lui la pensa.
Che senso ha se penso a te, che sia per sempre, ora siamo qui, non so il futuro davanti a me, il bello è adesso. Guardami, ci voglio stare, ti dico sì, non so la fine, ma so che inizia qui,
dolcezza e gratitudine che mi dici andiamo via verso l'incertezza e l'amnesia. Tu pensa a me, sarò vicino, ho un cuore io che non affonda, ci lascia muti la tenerezza, e se il tempo è solo un'ora vedrai che basterà. Angeli o bambini senza tempo e senza nome, siamo nati per più. Siamo due e due metà, particelle immensità. Amore, dalla rabbia, dal ricordo, dall'età, e sia più grande, entusiasmante, liberiamolo, vedrai ci salverà.
La radio è di classe.
Ed eccoci arrivati allora alla frase di Tacito di cui parlavamo prima della pausa musicale. Sentite cosa dice. Sappiano quelli che sono soliti ammirare azioni illecite, che anche sotto principi cattivi possono esserci uomini grandi, e che l'obbedienza e il rispetto, se accompagnati da operosità ed energia, conducono a una fama pari a quella di tanti che, con atteggiamenti ribelli, si conquistarono la gloria di una morte piena di ostentazione, ma non furono di alcuna utilità allo Stato. È una frase molto chiara. Certo, potrebbe essere una frase che nasconde prima di tutto un intento apologetico di difesa. Tacito, difendendo Agricola, difende se stesso per il suo collaborazionismo con il cattivo Domiziano. Però è anche vero che suona sincera la sua idea che il servizio allo Stato viene più prima di tutto la ragion di Stato, per citare Machiavelli. Per cui, se ti guadagni una morte gloriosa come ribelle, non fai che un favore allo Stato, perché gli dai il pretesto per toglierti di mezzo. Non fai che un favore, non allo Stato, scusate, al principe, al tiranno che tu dici di voler combattere. Rimani al tuo posto, sii un fedele servitore dello Stato. Ed è anche molto chiaro che una frase così potrebbe scatenare un dibattito infinito. Fino a quando stare al mio posto e servire lo Stato può conciliarsi con servire un tiranno, servire un nemico della libertà? Spostate questa frase dall'impero romano e mettetela nelle occasioni storiche che conoscete, in cui spesso si è sentito parlare delle gesta di chi ha abbattuto un tiranno. Ecco, credo che ci sarebbe parecchio da discutere ancora oggi sui pro e contro. Quello che è certo è che a me personalmente l'elogio di Tacito alla modestia, all'obsequium, mi suona sincero, con non troppi secondi fini, diciamo così, se non forse quello un po' di spiegare agli altri la sua condotta. Facciamo adesso alcune osservazioni finali. Che cos'è dunque l'Agricola? È una biografia di tipo un po' particolare, perché se ci pensate tiene conto solamente degli aspetti pubblici del personaggio, non è ricca di aneddoti particolari curiosi anche della sfera privata. Le notizie sulla sua sfera privata sono ridotte al minimo, potremmo dire non è una di quelle biografie scandalistiche che ancora oggi invadono spesso le vetrine delle nostre librerie. È una biografia essenziale, tanto che qualcuno dice forse più che una biografia assomiglia a una agiografia, che parli solo degli aspetti pubblici però è facilmente spiegabile, perché qui la biografia viene fatta per parlare dell'uomo di Stato, non della persona, per parlare del suo ruolo di fedele servitore di Stato, non è in gioco un giudizio sulla persona nella sua complessità e quindi gli aspetti privati non ci sono. Notevoli per l'estensione sono poi quei particolari che ci fanno dire che non è una normale biografia. Tantissimi excursus di carattere etnografico sui britanni, ad esempio, rimandano alla storiografia di Cesare. Più che biografia, qui siamo proprio nella storiografia tradizionale. Fondamentale, dicevamo, la presenza di due discorsi, quella del capo dei Caledoni, Calcago, e quello di Agricola, che avvicinano quest'opera alle monografie storiche. Ricordate, ad esempio, Sallustio, che nel De coniurazione Catiline scriveva quella bellissima arringa finale di Catilina ai suoi soldati prima della battaglia decisiva. Quindi semmai l'esempio è Sallustio, ma tornando indietro, dovremmo dire, come abbiamo già detto, lo storico Tucidide. Lo stile, ne parliamo brevemente perché noi non leggiamo tantissimo, però lo stile sembra in debito con Sallustio e con Livio, tranne i capitoli finali, quelli dove forse Tacito un pochino esce fuori da quel ruolo di scrittore super partes che scrive una biografia e si vede che insomma la figura di Agricola lo tocca da vicino anche per il legame parentale. E allora lì dovremmo dire che il modello non sono tanto i Livio o i Sallustio, ma piuttosto quelli che la buttavano spesso sul personale, quelli come Cicerone, insomma. Bene, siamo arrivati alla fine di questo lungo podcast, ma penso ne valesse la pena. Abbiamo approfondito la vita di Tacito, abbiamo visto l'Agricola e prossimamente in arrivo una video lezione per parlare e analizzare il discorso di Calcago. Ringrazio tutti per l'attenzione, utilizzate questo materiale come sempre per le vostre interrogazioni e anche per l'interrogazione finale che si sta avvicinando, quella che riguarda tutti voi, cioè l'esame di Stato. Statemi bene.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana. maturità t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde, di calzoni, notte di sogni, di coppe e di campioni. Notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore.
Io Class, la radio è di classe.